grandi, forse anche meno rappresentative. Perché secondo te questa scelta?
Beh, è una scelta, voglio dire, dovuta, ma è una scelta causata dall'importanza e dall'oggetto di questo viaggio. Cioè, il Papa è venuto per una ragione ben precisa, appunto lo ha detto anche ora nel suo discorso, no, non è venuto come un turista, e quindi è andato nei luoghi dove, diciamo, rappresentativi e che comunque vissuti più direttamente dai First Nations. Ovviamente First Nations ce ne sono anche nelle aree urbane di Vancouver, di Toronto, ma Vancouver sicuramente, ma la vita e il cuore dei First Nations batte nelle grandi praterie, nella parte nord, e quindi Edmonton, che è la capitale, diciamo, politica dell'Alberta, dove appunto provincia delle praterie, possiamo definirla, è anche la provincia del petrolio e di tante altre cose, però insomma raccoglie una forte popolazione sia di First Nations veri e propri sia di Métis, perché quello che va detto, la popolazione indigena canadese si divide in tre gruppi. Uno sono gli Inuit, quelli che noi, diciamo, volgarmente abbiamo definito per tanti anni eschimesi. Poi ci sono i Métis, che, come insomma dice la parola, sono popolazioni locali che si sono mischiate con i primi colonizzatori francesi in questo caso, e poi i First Nations, che rappresentano un gruppo vastissimo, sono... Credo si tratti di 600 tribù, con oltre 600 tribù, credo, con oltre 40 lingue parlate, e quindi anche lì le reazioni saranno necessariamente diverse l'uno dall'altro, perché, come diciamo, la caratterizzazione dei popoli nativi è l'identità. E l'identità, se noi pensiamo a 600 tribù, certo qualcuno ce l'avrà diversa una dall'altra. Non dimentichiamo che oggi chiaramente le popolazioni First Nations sono unite, ma per centinaia di anni non lo sono state, quindi anche loro hanno delle tradizioni di diversità. E quindi il Papa si è recato dove? Si è recato a incontrare Métis e First Nations a Edmonton e poi Quebec, dove diciamo nella parte nord del Quebec siamo quasi ai confini appunto dei territori del nord-ovest e del Nunavut, che sono appunto le regioni che sono poi abitate da popolazioni Inuit, quindi diciamo eschimesi.
Sì, dove poi il Papa appunto si recherà più tardi, e quindi avremo anche poi l'occasione questa notte di appunto essere con voi e raccontarvi l'incontro del Papa con i giovani e con gli anziani. Lo diceva anche nel discorso, scusate, che ha pronunciato nell'incontro che abbiamo appena seguito, l'importanza che giovani e anziani parlino tra loro, che siano collegati tra di loro, che non ci sia una distanza generazionale.
Sì, questo è stato anche una parte del discorso fatto appunto sempre alla cittadella di Quebec City, nel corso del quale il Papa ha ribadito l'importanza appunto della famiglia, e nell'ambito dell'importanza della famiglia anche la capacità del dialogo tra diciamo vecchi, anziani e i giovani. E proprio questo legame è tipico poi delle tradizioni First Nations, questo del trasferimento della conoscenza non per iscritto ma attraverso tradizione orale. Era tipico loro quello di raccontare, cioè una delle cose tradizionali che si faceva nelle tende, quando le popolazioni ancora vivevano nelle tende, era proprio quello dei racconti, tutta la religiosità, la spiritualità, la storia delle grandi avventure, dei grandi uomini che avevano guidato le popolazioni First Nations, venivano trasmesse ai giovani attraverso il racconto. E quindi quello che sarà importante anche in quest'ambito sarà vedere come il racconto cambierà, come il racconto verrà svolto relativamente ad un momento topico, perché questo, a mio modesto parere, per il Canada è un momento fondamentale della propria storia, come verrà vissuto questo momento di cambiamento. È chiaro che abbiamo visto anche delle immagini dove rappresentanti delle nazioni First Nations erano anche abbastanza evidentemente non gioiose, non felici, se vogliamo forse qualche espressione corrucciata, arrabbiata. Ecco, quello si spiega, ma finirà, è destinato a modificarsi.
Una curiosità che avevo, che ti avevo già espresso in qualche modo, riguarda proprio la realtà del Quebec, no? Dove appunto il Papa si trova in questo momento, perché è una sorta di nazione nella nazione, non è molto chiaro esattamente come si sia arrivati poi a questa.
Ma questo è il cuore della storia canadese, penso, fino ad oggi. Poi adesso la riconciliazione porterà ad altre priorità. E niente, appunto, il Canada nasce come colonia francese che viene persa dai francesi in una guerra che vede il successo degli inglesi, per tante altre ragioni di carattere storico. Comunque gli inglesi riescono a mantenere la relazione con le popolazioni francesi che occuperanno un'area che verrà poi definita Quebec, e svilupperanno una modalità di convivenza attraverso la concessione, all'epoca considerate tali, di libertà, quali la libertà di essere gestiti giuridicamente dal codice civile e soprattutto quella di poter professare la religione cattolica, che era appunto la religione dei francesi. E quindi il Quebec poi negli anni ha declinato la propria relazione con quello che era prima il dominio in inglese e poi con la nazione canadese, sempre in un modo molto dialettico. Basti pensare, questo basta per tutti, che la Costituzione canadese del 1982, che si articola non come da noi in una legge unica, ma in una serie di provvedimenti legislativi, alcuni dei quali addirittura anche non scritti, alcune sono sentenze, tra cui metto per inciso alcune sentenze che riguardano le relazioni tra governo federale e First Nations, il Quebec non l'ha mai accettata, non ha mai aderito alla Costituzione del Canada. E quindi paradossalmente la Costituzione del Canada non prevede tra le province sottoscrittrici, non prevede il Quebec. E poi ci sono stati due referendum, tutti e due finiti bene per l'unità del paese e non bene per il Quebec, all'esito dei quali referendum il Quebec ha subito un danno, definiamolo, di carattere economico, perché l'incertezza ha portato via gli investitori. Oggi il Quebec sta operando con grande intelligenza, e qui ci vuole lungimiranza, è tornato ad essere un luogo di attrazione molto forte per gli investimenti stranieri. Ecco, Quebec cattolico, e tuttora la presenza della Chiesa è molto importante, molto rilevante. Credo che all'esito di questo viaggio le peculiarità, le singolarità, i desiderata del Quebec potranno trovare un'amplificazione forse, ma anche un po' una sordina, perché oggi penso che il paese dovrà occuparsi molto della riconciliazione con le popolazioni First Nations, che rappresentano un 5% della popolazione canadese, sono 1,5 milioni di persone, che hanno anche un valore economico, adesso non vorrei apparire troppo prosaico, molto elevato, perché le popolazioni First Nations, oltre ad occupare aree che stanno diventando urbane, che fino magari a 50 anni fa non lo erano, erano ben fuori dalla fascia urbana, oggi cominciano ad essere urbanizzate, quindi cominciano ad avere dei valori economici importanti. Dicevo, le popolazioni First Nations sono localizzate in una vastissima area del territorio canadese ricca di risorse minerali è importantissima per lo sviluppo dell'economia canadese, legata com'è all'estrazione del petrolio e di altri minerali e di gas, tenuto conto che il gas o il petrolio o l'elettricità deve passare sui territori, e per far passare un oleodotto naturalmente occorre l'autorizzazione di chi quel territorio lo possiede, lo gestisce, lo comanda da sempre. Quindi è chiaro che questi sono temi di carattere economico molto importanti, rispetto ai quali il Canada, con la sua modalità spesso in sordina, nel senso la sordina del pianoforte, in modo molto senza clamore, appunto sta affrontando, e probabilmente hanno una forte consapevolezza di successo.
Tu hai intitolato, appunto, il sottotitolo del tuo libro parla di laboratorio del futuro. Questo fa pensare naturalmente alle nuove generazioni. Parlavamo prima dei rapporti, no, tra giovani e anziani, ma il futuro dei giovani in Canada è un futuro che viene percepito, che viene visto, che viene vissuto con speranza o con le difficoltà alle quali siamo invece abituati noi, no? Parlare dei giovani?
Onestamente manco dal Canada da quando è iniziata la pandemia, perché avendo poi loro delle regole molto stringenti ho preferito non andare, per quello che sappiamo e abbiamo vissuto tutti. Però diciamo che fino al 2020 sicuramente il Canada rappresenta, anche per i giovani italiani con i quali ho avuto modo in varie occasioni di confrontarmi, un obiettivo, una destinazione preferita, cioè gli scambi tra diciamo tipo Erasmus con il Canada sono fortissimi, anche da studenti italiani delle scuole superiori, del liceo, eccetera, sono molto forti. Non c'era quella sensazione di impotenza che forse vediamo qui in Italia, perché il paese è enorme, il paese ha una popolazione molto bassa, perché stiamo parlando di un paese che è secondo paese al mondo dopo la Russia per estensione, diciamo che è, credo, 33 volte grande l'Italia, con una popolazione di 36-37 milioni di abitanti, quindi spazio fisico ce n'è in abbondanza, spazio lavorativo e possibilità di sviluppo ce n'è tantissima, su tutti i settori avanzati, dall'intelligenza artificiale, cyber security, visual arts, life science. È un paese che, proprio avendo un tessuto manifatturiero circoscritto e limitato a causa del numero, si dedica moltissimo a tutti quelli che sono i servizi, e su questo il Canada sicuramente rappresenta un'eccellenza, come rappresentano un'eccellenza alcune delle università che loro hanno e che sono, diciamo, inserite sempre nell'elenco delle migliori università del mondo. E quindi sicuramente i giovani in Canada e i nostri giovani che vorranno guardare al Canada come paese di destinazione sicuramente si muoveranno con uno spirito e con un'ottica diversa da quella che purtroppo per ora abbiamo qua.
Beh, è già però un luogo in cui in qualche modo la multiculturalità è evidente, presente, accettata e considerata quotidiana.
Sì, quello è stato l'elemento che forse inconsapevolmente mi colpì anche quando andai per la prima volta negli anni, alla fine degli anni 70, perché io naturalmente non ero abituato, posto che in Italia non si parlava di migrazione da fuori Italia. Rimasi colpito dalla quantità di popolazione asiatica che viveva all'epoca. Oggi la popolazione asiatica, soprattutto nell'ovest del paese, è moltiplicata, perché a persone di origine cinese si sono aggiunti un numero elevatissimo di persone che vengono dalla Corea, dal Giappone, dall'India, dal Pakistan, dall'Indocina, e tutte perfettamente inserite nel substrato sociale. Naturalmente mantengono le proprie tradizioni. Ora, parlare di una cucina canadese non ha senso, nel senso che non possiamo considerarla rappresentativa come la nostra. Però se vogliamo, all'interno dei ristoranti canadesi non caratterizzati da una provenienza specifica, come può essere il ristorante giapponese o cinese. In un normale ristorante assistiamo ad una fusione di sapori, di gusti, di modi che rende conto di questa grande capacità, per non parlare di momenti ben più seri nei quali appunto il Canada esprime la propria grande capacità di accoglienza e di accettazione. Le popolazioni che arrivano mantengono la loro origine, sono italo-canadesi, sono ucraino-canadesi, sono cino-canadesi, ma tutto poi viene ricondotto nell'alveo del rispetto delle regole comuni che la popolazione si dà e che appunto segue quasi con orgoglio. Questo è il segreto, che potrei dire, se segreto si può definire, del Canada.
E mi sembra che sia molto beneaugurante rispetto a questo percorso di riconciliazione, di guarigione che appunto il Papa è venuto a portare nel suo pellegrinaggio penitenziale, così l'ha definito, in Canada. Mi sembra che le condizioni nel terreno
le condizioni ci sono. Mentre parliamo mi viene in mente che così come diciamo ciascuno dei newcomers, di quelli che sono arrivati, ha portato qualcosa, è giunto il momento che chi c'era prima porti, metta a fattor comune quel patrimonio culturale di conoscenza di cui è interprete e portatore. Non a caso nel discorso che abbiamo sentito adesso il Pontefice ha fatto nuovamente riferimento al rapporto con la natura. Già lo stesso riferimento era stato fatto più volte nel discorso alla cittadella di Quebec, con anche diciamo l'individuazione della foglia d'acero come elemento diciamo attorno al quale riferire tanti variegati principi e potenzialità. Ecco, sicuramente il rapporto con la natura delle popolazioni indigene è fortissimo e ovviamente superiore a quello che avevamo noi, perché diciamo il mondo occidentale si era evoluto in una certa direzione. Quando si sono incontrati, o purtroppo scontrati, gli indigeni con francesi, inglesi, coloro che andavano lì, naturalmente la condizione di queste popolazioni locali era, diciamo, rispetto alla nostra, sotto certi aspetti più arretrata, sotto altri, che oggi invece tornano alla ribalta, più avanzata, perché il livello di rispetto e di compenetrazione delle popolazioni indigene con la natura era ed è mille volte superiore al nostro. Gli elementi poi di riconoscimento, diciamo, nei quali le popolazioni di First Nation, abbiamo detto, sono l'identità, sono il rapporto con la natura e, come abbiamo detto prima quando abbiamo accennato al rapporto diciamo familiare, anziani e giovani, il senso della comunità. Senso della comunità che peraltro è fortissimo anche nella popolazione canadese, quindi anche questo mi viene da dire è un elemento che non distacca. Ecco, quello che penso mentre così stiamo parlando, mi viene da dire che si tratta soltanto di trovare la lingua giusta, il linguaggio giusto che possa mettere insieme, nel senso far diventare canadese, così come i quebecchesi sono canadesi. Sono canadesi, quebecchesi, poi ci sono i canadesi dell'Alberta, ci sono i canadesi e poi ci saranno i canadesi che sono First Nations, e quindi questo, e ci sono gli italo-canadesi, quindi questo putpurri, e qui mi viene da dire il sottotitolo del libro è stato fortunato, perché proprio devo ringraziare per questo Giuliano che con me ha condiviso questa fatica, il laboratorio del futuro è proprio questo. Vedremo come andrà a finire. Per adesso è andato quasi tutto bene. Adesso supereremo, tutto il mondo supererà questo momento di crisi forte che abbiamo, e io mi auguro che il Canada continui a rappresentare questo laboratorio del futuro.
Confidiamo in un lieto fine, sempre. Vi ricordo dunque che il Santo Padre fra poco più di un'ora, partirà da Quebec per i Caluit, dove si svolgerà l'ultimo momento, l'ultimo incontro che seguiremo appunto in diretta anche questa notte, qui dalla Radio Vaticana, dal piazzale della scuola elementare appunto ai Caluit. Si svolgerà l'incontro di Papa Francesco con i giovani Inuit e con gli anziani. Quindi l'appuntamento è per le 22:50, ancora ci ritroveremo per coprire questo evento papale. Io intanto ringrazio Paolo Quattrocchi di essere stato in nostra compagnia, di averci anche raccontato in maniera così concreta una realtà tutto sommato abbastanza lontana per noi, no? Quindi anche difficile un po' da immaginare, forse anche per quell'atteggiamento, come tu dicevi, senza clamori, che ha un po' il carattere proprio canadese.
Beh, un aggettivo che si addice molto ai canadesi, al Canada. I canadesi è cauto. Il canadese e il Canada sono sempre, in ogni loro manifestazione e espressione, cauti. E questo sì. È un cautious, come dicono loro. Sì. No, sono io a ringraziare te, a ringraziare voi per questa splendida opportunità. Per me parlare di Canada è un piacere, e il Centro Studi questo fa, e quindi sono ben felice di aver potuto dare anche un piccolo contributo.
Grazie, allora grazie Paolo Quattrocchi, ripetiamo, direttore e fondatore del Centro Studi Italia-Canada. Io ringrazio dall'altra parte del vetro anche chi ci ha aiutato a portare avanti questa trasmissione, quindi Gianmarco Murroni e il tecnico del suono Gabriele Di Domenico, quindi grazie appunto anche alla parte tecnica, e adesso la linea passa alla regia e poi ancora a Luca Collodi. Grazie a tutti dell'ascolto e naturalmente ci ritroviamo alle 22:50.
Functify. Come on. About to do it like this, about to do it like this, y'all. 1, 2, 3.